buongiorno a tutti. Ci concentriamo oggi su un passo particolare del Vecchio Testamento. Giorgio non se n'è andato. Isaia, capitolo 7, dall'1 al 14. Isaia 7, dall'1 al 14. È probabilmente la profezia che è lo snodo del Vecchio Testamento, annunciata a uno dei re sicuramente meno prestigiosi e meno fedeli di tutto il panorama raccontato dalla storia del regno davidico. Isaia 7, 1, 14, fino a 14. Allora, sapete, per cominciare alla fine e vedere un po' di tirare su la vostra curiosità, il 7.14, quest'ultimo versetto è stato motivo ed è riuscito lungo la storia di questi ultimi 2000 anni, ma prima della criminale follia nazista, a giustificare presso della gente che si diceva seguace di Cristo centinaia di migliaia di morti, probabilmente milioni, e vi dico subito perché. L'idea era questa: da questo versetto è chiaro, in una traduzione che dice la Vergine partorirà l'Emmanuel, il Dio con noi, è chiaro, e gli ebrei come popolo non hanno nessuna giustificazione, quindi sapevano, quindi hanno ucciso Gesù sapendolo, quindi sono colpevoli di quel reato. Ecco qui, pogrom, persecuzioni, uccisioni di ebrei nel corso della storia. La Russia in particolare in certi periodi, altri periodi il centro dell'Europa, la Spagna, il nord dell'Africa. Per dire che la storia e questo mondo continua a essere il regno dell'avversario di Dio, e bisogna sempre avere in mente che noi preghiamo con il Signor Gesù nell'ultima richiesta di quello che inopinatamente si chiama Padre Nostro, ma insomma è che è la preghiera del Signore: Dio liberaci dal male e dal principio del male, che è il maligno, il male dal principio personale del male, che è il maligno, del maligno di Satana, dell'avversario di Dio. O si parla troppo e a sproposito, o non se ne parla affatto e non si riconosce. Immaginate la capacità che c'è di perversione in chi ha perseguitato e ucciso nel nome di uno dei più belli dei più bei versetti della Bibbia, quello che annuncia il Dio con noi, Emanuele, uno dei più preziosi nomi dell'Eterno. Però ricominciamo dal primo versetto. Allora, Acaz si dice che era un re malvagio. In parte sbagliato, era un re pauroso, e l'immagine è bellissima, uno che tremava come le foglie, era un re pauroso, per cui ammetteva i culti di gente che faceva sacrifici ad altri dei, perché dice non si sa mai. Cioè, hai visto mai? Magari ci aiuta anche qualcun altro. Il suo regno è stato molto breve. Lui era giovanissimo quando ha iniziato a regnare. Lui stesso probabilmente compie questi tipi di sacrifici, ma perché era una persona paurosa. Guardate, l'immagine è potentissima. Dice tremava, e i due personaggi, è ancora stupendo l'altra immagine, cioè due tizzoni fumanti. C'è gente che non ha più fuoco, gente da niente, dice Isaia, e tu c'hai una paura di questo tipo, è una battaglia già finita, già vinta, gli dice Isaia, ricordatelo. Ma è importante che questa espressione, ripeto, se avete la pazienza di vedere qualche parola, le parole nella parola, sempre lo dico e continuerò a dirlo, se avete pazienza, il contrario. Sapete dove si trova il contrario di questa immagine? di questa immagine della paura, di queste foglie che vanno al vento, che tremano, eccetera. Il contrario è in un'espressione che abbiamo detto e ridetto qualche settimana fa. E-min, H-E, apostrofo, min. Sapete che cosa traduce? Abramo credette e questo gli fu contato come giustizia. Ecco la differenza. La paura, la solidità di Abramo, la fede di Abramo, credette, emin, pone la sua, il suo fondamento fuori da se stesso, in Dio. Ecco la differenza tra Acaz e Abramo. Ecco che cos'era Acaz, una persona pavida, e la paura permette di fare tutti quegli errori che Acaz ha fatto nella sua vita fino alla morte. Ma qui c'è un'altra immagine che viene fuori se mi date la vostra attenzione ancora sui nomi. Allora, per qualche minuto. Chi sono questi due signori che arrivano sotto Gerusalemme? Ce l'hai ancora? Mi dici i due nomi all'inizio? Ci sono al versetto 2. Sì, arrivano vicino a Gerusalemme, arrivano, lo dico io mi sa, Rezin di Siria, dico bene? Rezin e Peca. Sentite che significano, ogni nome in ebraico ha un significato preciso in tutte le lingue del mondo, hanno un significato in ebraico in particolare. Rezin significa aprire gli occhi, aprire i sensi, ma in particolare aprire gli occhi. Rezin. Peca significa buono e piacevole. Poi abbiamo un terzo personaggio, cominciate a farvelo suonare. E immaginate un altro passaggio della Bibbia che dice di queste, un altro passaggio della Genesi che dice di queste due parole, questi due termini. Tabel, che questi due signori tizzoni fumanti volevano mettere al posto un presunto figlio di Tabel, questi due signori volevano mettere al posto di questo per niente brava persona che era Acaz, significa onnipotente o idolo. E per trasposizione, dicendo che significa idolo, si immagina falso onnipotente, presunto onnipotente. E adesso frulliamo i tre nomi. E se avete voglia di andare a guardare nella Genesi, immaginate voi la caduta, Adamo ed Eva. Che succede? C'è l'albero, il frutto come sembra? Buono e piacevole, ok? Proteste? No. Siamo d'accordo? Il frutto com'era? Buono e piacevole. E che cosa succede ad Adamo ed Eva quando lo mangiano? Si aprono gli occhi e hanno la conoscenza del bene e del male e scoprono di essere senza vestiti, ok? Tabel, e chiudiamo il quadro, è il protagonista di quella pagina, che è l'avversario di Dio, l'idolo, il contrario, il finto onnipotente, il presunto onnipotente. Allora, voi immaginate adesso che cosa arriva a dire questa pagina così importante, così decisiva del Vecchio Testamento. Noi qui abbiamo veramente un'immagine nelle immagini. Un'immagine nelle immagini. Che cosa sta succedendo? Intorno al re, ripeto, più malvagio che c'è, stiamo assistendo all'attacco che viene fatto nei confronti della dinastia davidica, di Davide e dei suoi successori. Si sta cercando è l'avversario di Dio, sta cercando di tagliare questa dinastia, approfittando, approfittando della sua mancanza di fedeltà, approfittando dei suoi tanti errori, approfittando fondamentalmente della sua grande paura, del fatto che non era capace di mantenere nessun tipo di promessa che aveva fatto e di fedeltà che aveva peraltro giurato nel momento in cui saliva al trono di Davide. Di fronte alla pochezza, alla paura, alla nullità, all'infedeltà di Acaz, che cosa abbiamo? La conferma della promessa di Dio. Allora come oggi, un Dio fedele, che mantiene le promesse anche contro tutte le circostanze, anche contro tutte le nostre mancanze, anche contro tutti i nostri peccati, contro tutte le nostre infedeltà. È così potente questa immagine, perché è veramente il convegno che si erano dati nel giardino dell'Eden. Allora, Rezin, vi aprite gli occhi perché accettate qualcosa di buono e piacevole. Vedete? Vedete che roba è? roba buona e piacevole. E però, in cambio, io sarò il vostro re, che poi anche la tentazione di Gesù, raccontata nei Vangeli. Tabel, cambieremo re, faremo un'altra cosa. Che cosa è immediatamente l'insegnamento che ne prendiamo noi? Nonostante la nostra storia personale, i nostri errori, le nostre difficoltà, la mancanza di essere fedeli, c'è dall'altra parte la fedeltà dell'Eterno. Quelle promesse saranno mantenute. Vedete bene, quella dei tizzoni è un altro insegnamento mica da sminuire. Tante volte nella storia personale di tutti noi, nella storia della Chiesa, ci sono degli ostacoli che sembrano enormi, no? E qual è il primo atteggiamento? È quello sempre di Acaz, sempre quello di Acaz. Che faceva Acaz? Piacerebbe rileggere anche i passaggi, ma dopo diventa complicato e lungo. Ma dice l'Eterno a Isaia, tu vai, perché dove lo trovi? Ecco, dove lo trovi? A guardare le acquedotti, l'acquedotto, a guardare l'acquedotto. Che significa? Che lui stava aspettando di resistere a un assedio, di resistere a un assedio. Che cosa faceva uno che contava sulle proprie disponibilità, sulle proprie capacità? Vedeva se c'era acqua sufficiente per resistere a un assedio. Perché Acaz era spaventato, aveva paura e faceva affidamento non sull'Eterno Iddio, Emin, non credeva, non aveva fede, non si appoggiava su Emin, non si appoggiava fuori di sé, ma contava sulla sua capacità strategica, la sua capacità strategica, che era quella, e quindi era molto importante, essendoci un assedio in corso, che guardasse quanta acqua c'era e quanto si poteva resistere grazie a all'acquedotto che era lì. Esattamente come facciamo tutti noi, no? Pensiamo, abbiamo un problema, una difficoltà, e pensiamo a quello che possiamo fare noi. Non ci rivolgiamo all'Eterno, è una cosa che ripetiamo, un errore che ripetiamo continuamente, che non riusciamo a fondarci su. E quando tante persone giustamente dicono, ma è possibile che si possa, cioè che Abramo basta che credeva, è solo quello, sì, perché è la cosa più innaturale che può fare l'uomo, fondarsi su, appoggiarsi sull'Eterno, dire Dio mio, salvami, quello è la cosa più complicata e farlo con fede. E Acaz dimostra, spaventato, di voler fare da solo. E che cosa gli dice Isaia? Dice, ma tu ti preoccupi di una cosa così, è già finita. 65 anni, tra 65 anni non si ricorderanno, no? Hai letto di Rezzi, non si ricorderà nessuno. Tante volte a 60 anni si immagina, no? Quando sei giovanotto, ce n'è qualcuno che fai l'esame della tua vita, dice, ah, sì, sembra, no. Poi ce ne saranno altri, è l'atteggiamento, il modo, l'Eterno Dio ti dice, è superabile, può essere superato, andiamo avanti, facciamo ancora una strada insieme, ma se tu pensi di fare tutto con le tue forze, finisci come Acaz. E Acaz, attenzione, non solo ci dà questo grande insegnamento di che cosa pensava di riuscire ad avere, no? Da lì. Dalla sua acqua, che ci faceva con l'acqua, quanto poteva resistere. Lui doveva scoprire che l'Eterno aveva già sconfitto questi due signori fuori, come succede tante volte, grazie a Dio, a noi di vedere che l'Eterno ci ha già permesso di superare certi ostacoli. Ma lui aveva già strategicamente immaginato una che è una delle più grosse stupidaggini della storia della monarchia davidica, quella di allearsi con un gigante come l'Assiria. Dice, adesso mi viene a aiutare l'Assiria, cioè, ho risolto, disastro. fu una vera apocalisse quella successivamente, anche se ci fu l'accordo. Ma era ancora di nuovo la persona che non credeva, che non aveva fede, che non poneva fuori di sé il suo sostegno, non metteva fondamenta, aveva paura, tremava, cercava di risolvere, aiutatemi, datemi una mano. Fa una serie di disastri enormi, che sono esattamente quelli che facciamo tutti noi ogni volta che non ci appoggiamo, che non abbiamo fede, che dimentichiamo di avere fede, che non accresciamo la nostra fede, che non preghiamo, Signore, accresci la nostra fede. Dice, ma è così poco, così generico, così poco concreto. E questo il problema. Questo è min fede. Acaz, ricordiamocelo, è l'esempio, ecco, opposto. Aveva pensato al re d'Assiria, aveva pensato all'acqua, non aveva pensato che la cosa fondamentale era l'Eterno. Non solo, Acaz non è soltanto spaventato, fa questa roba, ma ci insegna anche un'altra bella cosa. Fa un'obiezione che io chiamerei oggi religiosa. Allora, a Isaia che gli dice, guarda, questa è già risolta. Cioè, potresti stare tranquillo, smettere di essere spaventato, lascia perdere l'acquedotto, non ne avrai bisogno. La Siria ha già combinato questo pasticcio, ma questi sono due tizzoni fumanti. I tizzoni, cioè, quando non bruciano più, si possono prendere in mano, si buttano. Cioè, questi sono niente, l'hai superato. Questo è un problema già passato. Quante volte nella nostra vita magari dovremmo realizzare, verificare come chiesa o come persone questa realtà, se confidiamo, ci appoggiamo, abbiamo il nostro fondamento, nella fede, quante volte. Ma lui fa un'obiezione religiosa a questo punto, che sembra molto, ma anche molto da persona giusta, secondo lei. Dice Isaia, chiedigli un segno, Noi ne vorremmo tutti i giorni segni e anche più, Dice, ma siamo sicuri, fede, vago, fondamento fuori da noi, vago, preghiera, magari parliamo solo da soli, no? Cioè, le tante, dice, non c'è. Isaia arriva a dire questo, chiedi un segno, e Isaia ottiene la risposta religiosa, non tenterò l'Eterno, io non tenterò, ce l'ho chiesto io, un segno, non tenterò, perché Acaz era una persona che ragionava come un uomo e non aveva niente, nessun rapporto con Dio. Non aveva fede, aveva paura, era esattamente quello che siamo noi tutti credenti, purtroppo tutte le chiese di tutti i tempi, così spaventate da non essere capaci di porre il fondamento in Cristo Gesù e nelle sue promesse. E qui c'è la più grande promessa. Ecco, qual è la risposta alla vera, profonda, totale incredulità di Acaz? La più grande promessa che c'è nel Vecchio Testamento. Non solo l'Eterno che è fedele a tutto il Vecchio Patto e non permetterà al suo avversario di tagliare la dinastia davidica, nonostante Acaz ci sia, nonostante la sua incredulità, nonostante la nostra incredulità si occupa della Chiesa perché è adesso, oggi, è quello che è il frutto della sua morte, nonostante i nostri problemi, le nostre difficoltà a mantenere le promesse, la nostra infedeltà ci è vicino, e questo è veramente una dimostrazione straordinaria che abbiamo da questo passo. Acaz è il peggio del peggio, ma la fedeltà dell'Eterno non viene un attimo meno, un attimo meno. Non solo non viene lì un attimo meno, ma c'è la promessa più bella di tutta il Vecchio Testamento. Il nome più bello di tutto il Vecchio Testamento. C'è qualcuno giù in fondo? Eccomi. 634 che abbiamo cantato, perché lo sceneggiamo un po' questo. Se no, sì. 600 dice: che significa l'Emanuele? Significa che è cambiato la storia di tutti noi, perché abbiamo Dio con noi. Dio con noi. Noi abbiamo trovato buono e piacevole il frutto del giardino dell'Eden, i nostri occhi si sono aperti, abbiamo avuto la conoscenza del bene e del male, pensavamo di essere liberi, siamo... Non sta arrivando il 600... pensavamo che fosse una bella conoscenza, invece è il limite totale, assoluto, definitivo della nostra possibilità di conoscere. Ripeto sempre a tutti, pensare di capire razionalmente l'Eterno e il suo disegno è come mettere chi fa una buchetta nella spiaggia e pensa di infilarci il mare, pensa di trasportarci il mare con il secchiello, no? Voglio dire, quella è la richiesta di conoscenza falsa degli uomini. Allora, l'Emanuele, Dio con noi, viene promesso nella conversazione col re più infedele che ha la dinastia davidica. Che cos'è Dio con noi? Gesù, hai voluto il mio peso portare, accanto a me tutti i giorni restare, t'ho quasi mandato via, invece sei qui sempre dentro al mio cuore. Grazie. Questa è la differenza fondamentale tra il Vecchio e il Nuovo Patto. Nel Vecchio Patto c'era una serie di regole, norme da rispettare. Nel Nuovo Patto Gesù è diventato il sacrificio. L'abbiamo detto con Romani l'ultima volta, è diventato il propiziatorio, quel passaggio così complicato. Vi ricordate la lamina sopra l'arca del patto? Ci doveva il sacerdote nel Vecchio Testamento, doveva spennellare su quella lamina d'oro il sangue della vittima del sacrificio. E, come dire, in quel momento si capiva se quello era sufficiente per compensare il peccato che era stato commesso da quella persona. C'era questo meccanismo che viene improvvisamente meno con Gesù, perché Gesù è il sangue che sta sul propiziato, senza stare a raccontarvi tutte le parole, vabbè, della cosa. Quello è il cambio. E che cosa succede nel Nuovo Patto? Che non solo noi siamo liberi, dice sempre questo, non lo rivoglio, ma dice sempre questo inno, indipendentemente, cioè ci hai lasciato, aperto la porta, siamo liberi, no? Siamo liberi. Ricordo sempre, Lutero esagerava, diceva un paradosso, liberi anche di peccare ancora, perché tu sei comunque la soluzione del problema. Non c'è più questa retribuzione. Cioè, noi abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore. Lui è stato il sacrificio. Noi abbiamo fede e Lui adesso è con noi tutti i giorni. Dice, no, è con noi nelle riunioni, è con noi quando se riusciamo a trovare il tempo di pregare, è con noi quando siamo brave persone, no, è con noi quando sbagliamo, quando pecchiamo, qua non, l'ho quasi mandato via, dice ancora questo, e Lui è con noi. La più grande promessa viene fatta, la più grande promessa del Vecchio Testamento viene fatta davanti al re più infedele, al re nettamente, assolutamente più infedele che ha avuto la dinastia davidica. E in questi 14 versetti succedono queste due cose. L'Eterno si mostra come il Dio che mantiene tutte le promesse, il Dio che ha sconfitto il disegno del suo avversario, lo ha sconfitto definitivamente. Nonostante il peccato degli uomini. Ha proposto come esempio Abramo che crede contro la paura, ma è il fondamento, è lui, è la sua fedeltà, è l'Eterno fedele, ok? E questo vale per il vecchio patto, nel nuovo patto promette di essere sempre con noi, Emanuele, Dio con noi. 7:14, se vogliamo fare una piccola parentesi, sempre per cultura, questo più per cultura generale che altro, diciamo che il problema dell'interpretazione di questo versetto è legato alla giovane donna, veniva tradotto semplicemente vergine sempre nei testi fino al primo Novecento, ed è diventato uno strumento di morte per gli ebrei, come vi ho detto, per pazzi che ritenevano di essere cristiani e che hanno perseguitato gli ebrei perché erano colpevoli di aver, pur sapendolo, di aver ucciso Gesù. Ci sono molti modi in cui l'avversario di Dio compie i suoi misfatti, ci sono anche modi dentro le chiese o dentro la chiesa o dentro le presunte chiese o tra i presunti cristiani perché succeda questo. In realtà non troverete mai o rarissimamente adesso traduzioni come vergine, perché il termine tecnico è giovane donna, poteva essere sia prima del matrimonio sia successivamente. La spiegazione tecnica, per chi proprio volesse saperlo, diciamo, potrebbe essere questa, che il termine semplicemente non c'era nei pochissimi sostantivi ebraici, quindi poteva voler dire sia giovane donna che vergine, però, ripeto, certamente è stata una follia utilizzarlo come è stato utilizzato. Invece, e qui andiamo alla conclusione, invece sicuramente su questa promessa si fonda tutta il nostro essere Chiesa, sapendo che abbiamo adesso un Dio che viene dietro, e anche qui c'è l'immagine dell'arca del patto, qualcosa che viene dietro a noi, che ci segue in tutte le nostre circostanze, in tutte le nostre vicissitudini, sapendo che comunque la Chiesa è la Chiesa dell'Eterno e l'Eterno si occuperà della Chiesa per quanto possa sbagliare, che si occuperà di ognuno di noi per quanto possiamo sbagliare e che compito nostro è pregare veramente il Signore perché accresca la nostra fede, che è il discrimen, il fondamento, il modus operandi della nostra vita, se vuole essere ricca di benedizioni, piena di benedizioni, di prove superate, di difficoltà superate, di battaglie vinte contro i Rezin e i Pekà, ma anche contro gli Assiri successivamente, ma insomma contro tutte le difficoltà che ci troviamo e possiamo sconfiggere, grazie all'Emanuele, il Dio con noi, i Rezin e i Pekà, che si pareranno davanti a noi nel prossimo futuro e sicuramente si parano davanti a noi nel nostro presente. fino a, come dire, oltre Emanuele c'è un altro bellissimo nome che viene dato all'Eterno e Dio nel Vecchio Testamento. Ed è quello finale. Sentite bene, Emanuele è il Dio con noi, quello che viene dietro, nelle nostre circostanze, in tutte le nostre difficoltà, che abbiamo sempre con noi, non quando siamo buoni, non quando siamo religiosi, non quando siamo santi, quando facciamo le cose per bene, sempre, sempre con noi, sempre con noi. Un Dio itinerante, eh? Emanuele è un Dio con noi, itinerante, ma non sarà sempre così. Ecco il finale, ce lo dice Ezechiele in una superba, grandissima pagina, il capitolo 48 per chi lo vuol vedere, ma insomma una stupenda pagina che dà uno dei più dimenticati nomi di Dio. Chissà perché non viene studiato con l'attenzione che merita, e che è Yahweh Shammah. Ed è il seguito di Emanuele, Yahweh Shammah. Dio resta lì, è la città celeste. Ci sarà un momento in cui noi saremo col Dio che resta là. Questa è l'ultima promessa, l'ultima promessa. Noi siamo destinati, i credenti, crediamo fermamente, siamo totalmente convinti che finiremo il nostro passaggio su questa terra accompagnati dall'Emanuele per andare nella città dove regna Yahweh Shammah, il Dio che resta per sempre lì. Amen.